Adesso sì, Ignazio. Grazie, Ignazio. Cominciamo questo percorso sul Vangelo di Giovanni. Siamo partiti dal pezzo, abbiamo messo il peso più importante sul bilancio, perché il Vangelo di Giovanni è in assoluto il Vangelo più complesso, non per una questione dottrinale, teologica o quant'altro. Giovanni è complesso perché Giovanni si trova alla fine di un percorso della comunità cristiana. Di conseguenza Giovanni raccoglie un po' le riflessioni di tutti e poi aggiunge a queste riflessioni una riflessione di una comunità un po' più matura. E di conseguenza Giovanni praticamente prende sia Marco che Matteo che Luca, qualcosa da tutti e tre, lo rielabora in una chiave completamente nuova. Quindi è un po' il Vangelo di sintesi, è il Vangelo che tira le somme della comunità credente, anche perché cronologicamente è l'ultimo dei Vangeli, è l'ultimo Vangelo ad essere stato scritto. Ora, quali sono le caratteristiche fondamentali del Vangelo di Giovanni? Cioè il Vangelo di Giovanni come si struttura e come viene collocato rispetto alla produzione neotestamentare? Quali sono le caratteristiche della comunità di Giovanni? Per poter comprendere il Vangelo di Giovanni dobbiamo tracciare brevemente le caratteristiche della comunità giovannea. Allora, la comunità di Giovanni è una comunità composita. Quindi se nelle comunità di Matteo, Marco e Luca trovavamo ancora delle fazioni piuttosto chiare con piccole contaminazioni di altri gruppi, però per esempio per la comunità di Matteo abbiamo una componente di origine giudaica importante. Non possiamo dire che erano tutti giudei, perché questo non è un dato che possiamo ricostruire, però sicuramente chi era a capo della comunità era di origine giudaica. Marco stessa cosa, un giudaismo della diaspora, un giudaismo romano, ma comunque sullo sfondo c'è una tradizione giudaica. In Luca abbiamo trovato un'importante componente pagana, quindi c'era un'importante parte pagana. La comunità di Giovanni raccoglie un po' tutte queste realtà e si trova a confrontarsi con qualcosa di nuovo, perché la comunità di Giovanni si trova a confrontarsi con i cristiani di prima generazione. Quindi non si tratta più, o meglio di seconda generazione, non si tratta più di discepoli diretti del Signore, ma si tratta già della seconda generazione cristiana. Quindi i problemi con cui si confronta la comunità di Giovanni non sono più solo i problemi delle comunità delle origini che continuano ad esistere fino ad oggi, ma si aggiungono altri problemi. Uno dei problemi fondamentali è la questione della testimonianza. Perché? Perché nei primi tre Vangeli vi sono dei contatti diretti con Gesù Cristo. Con la comunità di Giovanni tali contatti sono più distanti e di conseguenza per Giovanni la questione della testimonianza è una questione pesante, una questione difficile da dirimere, perché ormai è passato tanto tempo e le testimonianze nel passare del tempo chiaramente si sono affievolite o sono state rinforzate con alcuni dati che sono emersi nel corso dell'evoluzione della comunità credente, eccetera. Allora, partiamo da questo presupposto, quindi. Noi ci troviamo davanti ad una comunità composta da membri provenienti da diversi gruppi. Abbiamo dei cristiani che sono cristiani di seconda generazione, ci sono dei greci, perché Giovanni ne parla anche nel racconto della passione e dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ci sono dei greci, ci sono dei samaritani, c'è una componente samaritana, il Vangelo della Samaritana è una chiara prova che la componente samaritana è diventata più importante. Prima nel Vangelo di Luca abbiamo il racconto del buon samaritano come racconto, come parabola di riabilitazione della classe dei samaritani, mentre invece nel Vangelo di Giovanni abbiamo l'incontro di Gesù con la samaritana che non è più solo una riabilitazione dei samaritani, ma una vera e propria, un vero e proprio ricollocamento del gruppo dei samaritani all'interno della comunità credente. Ribadiamo un concetto chiave. Come vengono scritti i Vangeli? I Vangeli non vengono scritti come opera letteraria, nel senso che ci si siede a tavola e si produce un'opera di letteratura. Per cui dice l'Apostolo Giovanni, scriviamo qualcosa della vita di Gesù. I Vangeli partono dallo stimolo di una comunità credente che pone delle domande al testimone, o ai testimoni, o alle fonti, alle testimonianze. Quindi il Vangelo viene scritto a partire da quesiti posti dalle comunità credenti e l'Evangelista risponde a questi quesiti alla luce della vita di Gesù Cristo. Per cui noi abbiamo 4 Vangeli diversi tra di loro, per quanto i primi 3 siano convergenti per gran parte dei dati, per questo vengono chiamati sinottici, comunque ci sono delle differenze importanti anche tra i primi 3 e ci sono sicuramente delle differenze importanti tra i primi 3 e il quarto, questo è chiaro. Tali differenze sono motivate dalle comunità di origine che sono diverse, per cui una comunità d'origine diversa porrà delle domande diverse. E quindi il testimone si trova a rispondere a domande diverse e quindi troviamo all'interno dei Vangeli dei racconti diversi. Quindi la comunità giovannea è la comunità che, collocandosi alla fine di un cammino evolutivo del cristianesimo delle origini, pone delle domande più complesse, domande più articolate e anche un po' più cavillose, rispetto anche a questioni teologiche un po' più profonde rispetto alle domande che trovavamo nelle altre comunità. Perché se alla comunità di Marco, che è la prima comunità che mette per iscritto la testimonianza, l'interesse che animava la comunità di Marco era un interesse fondamentalmente storico, quindi devo sapere almeno i fatti relativi alla morte e resurrezione di Gesù Cristo e qualche altro fatto relativo alla sua predicazione, ma comunque con un approccio fattuale. Se la comunità di Matteo e Luca, le comunità di Matteo e Luca sono ancora legate alle questioni fattuali, la comunità di Giovanni non si pone più solo delle domande sui fatti. Questo non significa che non ci siano fatti nel Vangelo di Giovanni, ma che le domande che la comunità pone non sono sul fatto, ma su come dobbiamo interpretare questo determinato evento e come lo dobbiamo rileggere in chiave cristiana. Quindi Giovanni non si limita a raccontare un fatto, ma anche a spiegarlo e a dare a questo fatto una chiave di lettura teologica, non che gli altri non l'abbiano fatto, ma in Giovanni questo è particolarmente evidente. Le letture di Giovanni, quando Giovanni racconta un fatto, non si limita a raccontare il fatto in sé, ma Giovanni già risponde a delle domande che evidentemente la comunità fa, che non sono più relative all'evento, ma al significato di quell'evento. Quindi, per esempio, noi abbiamo racconti di risurrezione in tutti e 3 i Vangeli sinottici? Certo che ce li abbiamo. Sia in Matteo che Marco e Luca abbiamo dei racconti di risurrezione. Ma nella comunità di Giovanni troviamo un racconto di risurrezione, forse il racconto di risurrezione più argomentato, o meglio, scusatemi, segni, quando intendo dire racconti di risurrezione intendo dire miracoli di risurrezione, cioè Gesù ha fatto risorgere delle persone anche negli altri 3 Vangeli, sì, ci sono dei miracoli in cui Gesù fa risorgere qualcuno, ma solo nel 4 Vangelo il racconto di risurrezione di Lazzaro è quello meglio argomentato tra tutti i racconti di risurrezione che abbiamo trovato anche nei Vangeli precedenti. Che cosa significa meglio argomentato? È che con Lazzaro si è molto precisi. Giorni, quanti giorni passati, che era morto e già puzzava, quindi l'idea della corruzione del corpo. Mentre invece nei racconti delle risurrezioni dei Vangeli precedenti, per esempio nella figlia di Gairo, piuttosto che la vedova di Nain, no? La vedova che portava il bambino a seppellire, in questi racconti di risurrezione, la risurrezione era avvenuta subito dopo la morte. Nei racconti di risurrezione che troviamo negli altri Vangeli, la risurrezione era avvenuta contestualmente, è morto, stiamo andando a seppellirlo, è morto da poco, comunque lo stiamo vegliando, quindi la morte è un evento relativamente prossimo, mentre invece nel racconto di risurrezione di Lazzaro emerge un nuovo elemento che distingue questo racconto di risurrezione dagli altri racconti di risurrezione. La risurrezione di Lazzaro avviene dopo 4 giorni. Quindi significa che non è una risurrezione paragonabile agli altri racconti di risurrezione, perché evidentemente la comunità di Giovanni una domanda se l'è posta e fa: fin quando Gesù era in vita e uno appena morto aveva la fortuna di trovarsi Gesù in casa, gli era andata bene. Ma noi che siamo comunità di seconda generazione, che Gesù non l'abbiamo nemmeno conosciuto nella carne, moriamo e andiamo a finire dentro ai sepolcri, quindi non abbiamo la veglia di Gesù quando moriamo, la nostra risurrezione come sarà? Perché per le comunità prossime di prima generazione la risurrezione era ancora un evento fresco e quindi restava nell'aria questa dimensione. Per la comunità giovannea la risurrezione già è diventato un evento un po' più distante e quindi sono passati 4 giorni per la comunità di Giovanni per parlare di risurrezione e già puzza. Ricordate, no? Il passaggio del corpo di Lazzaro già emette un cattivo odore, puzza. Perché questa riflessione? È perché è passato il tempo. Passando il tempo, evidentemente, quei racconti di risurrezione che parlavano di risurrezioni immediate non hanno più presa in senso stretto sulla comunità. Per cui la comunità pone una domanda. Sì, abbiamo capito che quando Gesù era in vita faceva risorgere i morti. Ma se un morto è morto da più tempo, il suo corpo già si è decomposto in parte, come è immaginabile la risurrezione? Che è un problema che ci poniamo anche noi. Perché la figlia di Gairo, piuttosto che il giovinetto di Naim, erano morti freschi, quindi il loro corpo non era ancora andato incontro ad un processo di decomposizione, quantomeno evidente, perché la decomposizione inizia subito dopo la morte, però non si era ancora innescato un processo di decomposizione evidente. Mentre invece nel caso di Lazzaro tale processo è più chiaro. E quindi vedete, la comunità cresce, le domande cambiano e le risposte a quelle domande sono via via più articolate e non sono più delle risposte solo fattuali, ma sono anche delle riflessioni teologiche sugli eventi che vengono raccontati. Perché non basta più sapere il fatto, adesso bisogna anche conoscerne il senso, perché noi da quel fatto siamo lontani. Quindi a noi il fatto in sé interessa sapere che il fatto sia accaduto, ma quali sono le ricadute di quel fatto sulla nostra vita di oggi? Nella nostra vita, nella vita di noi che Gesù non lo abbiamo conosciuto nella carne, che non abbiamo avuto relazioni con Cristo nella carne. E per questo il Vangelo di Giovanni è anche il Vangelo a noi più prossimo. Perché il Vangelo di Giovanni pone delle domande che riguardano anche noi. Allora, presupposto che Gesù Cristo è nato, il nostro interesse rispetto all'evento storico della nascita di Gesù resta e c'è, e quindi continuiamo a fare indagini di ordine storico. Ma poi quando passiamo nella vita di fede, io non voglio più sapere a che ora del giorno e della notte Gesù è nato. Voglio sapere quali sono le ricadute della nascita di Cristo sulla mia vita. Cioè, questa nascita, che cambiamenti comporta nella mia vita? Ho capito che ha cambiato la vita dei pastori in quella notte quando sono andati e l'hanno visto. E ci mancherebbe, gli angeli in cielo vi chiamano, quantomeno gli hanno interrotto il sonno a questi pastori, gli angeli, quando li hanno chiamati. Allora, è chiaro che la vita di coloro che hanno vissuto al tempo di Cristo è cambiata e quei cambiamenti sono evidenti, per cui se c'era una vedova che le era morto un figlio, camminava per la strada col figlio morto, incontra Gesù e Gesù le cambia la vita. Ma c'è un contatto storico. E per noi, a noi cosa resta di questo? E questa è la domanda che si pone, che si trova alla base del Vangelo di Giovanni. E per noi? Perché? La testimonianza del... Noi parliamo di comunità giovannea, non parliamo di Giovanni che ha scritto il quarto Vangelo, perché noi sappiamo che non il titolo Vangelo secondo Giovanni o secondo Marco o secondo Luca o secondo Matteo non è identificativo dell'unico autore del Vangelo, è identificativo di una comunità, che è la comunità dell'Evangelista Giovanni, e su questo ormai siamo d'accordo, sia a livello critico, sia a livello di fede, non ci sono problemi in questa questione. Cioè, è chiaro che il Vangelo di Giovanni non l'ha scritto una persona, e questo lo vedremo. Ma questo Vangelo e questa tradizione fanno riferimento all'Evangelista Giovanni. Cioè, hanno evidentemente come riferimento Giovanni Evangelista. Non come autore, ma come riferimento di comunità. Questo da cosa lo si evince? Ma dai racconti stessi del Vangelo. E poi anche dalla tradizione immediatamente successiva che dice questo Vangelo è attribuito all'Apostolo Giovanni, Giovanni Apostolo ed Evangelista. Ma su questo ormai c'è chiarezza, non l'ha scritto Giovanni ma la comunità di Giovanni. C'è un autore finale che ha messo insieme il materiale di una comunità però che pone delle domande che crescono in un arco di tempo, quindi il Vangelo non è stato scritto in 2 ore, 3 ore, 10 giorni, eccetera. Il Vangelo è stato messo insieme, è stato praticamente le fonti sono state raggruppate in una fase finale, e queste fonti però si sono sviluppate nel corso degli anni, perché nel corso degli anni sono emerse le domande della comunità, non in un giorno, ma in anni. Come emergono le domande della comunità? In maniera molto semplice. Si parte dalla vita concreta e si pongono delle domande. Partiamo dal presupposto che le comunità che scrivono i Vangeli sono già credenti. Quindi i Vangeli non vengono scritti per far trovare la fede, perché chi scrive già crede. E le comunità credenti che scrivono, quando mettono per iscritto i fatti, lo fanno a partire da chi ha già ricevuto l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù Cristo e ci crede. Non è che hanno cominciato a credere dopo il Vangelo. Ora, ricevuto l'annuncio di base, ci si pongono delle domande, ci si pone delle domande contestuali. Quali sono domande contestuali, per esempio? Come ci dobbiamo relazionare ai samaritani? Allora la comunità pone la domanda, i testimoni trovano una risposta nella vita di Cristo in riferimento ad un evento, ad un episodio. Gesù incontrò una samaritana al pozzo e le disse. C'è la domanda e c'è la risposta. Cambiano le domande, cambiano le risposte. Per cui io non trovo raccontati gli stessi eventi in tutti e 4 i Vangeli. Perché le domande che pone una comunità non sono le stesse domande che ne pone un'altra. Per esempio, la comunità di Marco non si chiede perché mai Gesù Cristo, dove sia nato Gesù Cristo. La prima comunità non vuole sapere gli eventi della nascita di Gesù Cristo, perché è interessata alla questione della morte e risurrezione, che per la prima comunità è centrale, come di fatti lo è, perché le lettere di Paolo confermano che l'annuncio di base è appunto l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù Cristo. E quindi a Marco interessa la morte e risurrezione di Gesù e a quello dedica la sua attenzione. Poi si cresce e gradualmente crescendo le domande si allargano, per cui Matteo e Luca si interrogano sulla nascita di Gesù e raccontano della nascita di Gesù a Betlemme, eccetera, eccetera. Luca non si interroga più solo sulla nascita di Gesù, ma anche sul concepimento di Gesù. E quindi in Luca trovo anche il racconto dell'Annunciazione. Le domande si allargano e crescono le risposte, cresce il Vangelo con la comunità e con le domande che la comunità pone. Perché questo è un passaggio importante? È perché la lettura del Vangelo deve essere una lettura comunitaria. La lettura personale deve sempre confrontarsi con una comunità. Perché i Vangeli non sono stati scritti per una persona e non sono stati scritti da una persona, ma sono il frutto delle fatiche di una comunità credente. Fatiche fisiche, materiali, perché ci sono anche delle fatiche di ordine materiale, perché in tempo di persecuzione mettere insieme i dati non è facile, perché tutti i Vangeli sono stati scritti in un clima persecutorio, e questo è chiaro, da Marco a Giovanni non ci sono dubbi, o persecuzioni interne o persecuzioni esterne, i cristiani hanno problemi. In contesto di persecuzioni i cristiani hanno trovato la forza di porsi delle domande, di dare una risposta a queste domande e di raccogliere insieme il materiale relativo alle risposte che hanno trovato in relazione alla loro vita, risposte credenti di una comunità credente a problemi reali, non per il gusto di raccontare una fiaba della buonanotte. Non c'è sullo sfondo l'idea raccontiamo com'è nato Gesù, ah, com'è bello gli angioletti, Betlemme, bello, 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 bello. Approccio sentimentalistico anche alla questione della nascita di Gesù Cristo. Per cui l'Evangelista Giovanni, come vedremo questa sera, dovrà eliminare questo tipo di approccio, perché gli angioletti e bello, bello, bello hanno camuffato in qualche modo la verità fondamentale che andiamo a celebrare. Allora, bello, 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 com'è bello, non era quello il senso delle comunità. Le comunità vogliono raccontare la nascita di Gesù perché la nascita di Gesù è un evento fondamentale che ha una ricaduta sulla loro vita. Allora gli angeli che cantano la gloria, eccetera, eccetera. Ma là il senso profondo è che la nascita di Cristo è l'incontro tra gli angeli e i pastori, tra il divino e l'umano. Sia il cielo che la terra sono in festa perché Cristo è nato, come immagine appunto dell'unione delle due realtà, della realtà divina e della realtà umana. Questo approccio, questa verità viene mediata in un racconto, che però non vuole semplicemente raccontarci che Gesù è nato a Betlemme in una grotta al freddo e al gelo, che è bello ma non è romantico. Non è una questione di romanticismo, oh, com'è bellino Gesù bambino. Perché non, il senso non è quello di dire andiamo a vedere chi è nato, ah, è nato un bambino, che bell'evento. Il senso è quello di dire che nella nascita di Cristo tutta l'umanità è nata. E la rappresentazione del Cristo nato è la rappresentazione della rinascita di tutto il genere umano. E nella rappresentazione della maternità di Maria c'è la rappresentazione della maternità in quanto tale. La paternità del padre, la maternità di Maria, c'è la rappresentazione dell'umano fino all'ennesima potenza. Giovanni che cosa fa? Giovanni deve fare un po' sintesi di quello che hanno detto gli evangelisti precedenti, ma cercando di purificarlo del dato romantico e cercando di sottolineare l'aspetto più concreto. Quindi si ripulisce un po' di romanticismo e si passa direttamente alla concretezza del Vangelo. Paradossale, ma Giovanni è più concreto di quanto non lo siano gli altri Vangeli, persino Marco, che è molto teatrale. Giovanni lo è meno. Infatti la passione di Giovanni è la più breve tra le passioni. Il racconto di passione, secondo Giovanni, è quello più breve. È breve, è conciso, è pulito. La morte di Gesù e la sua risurrezione vengono raccontati in maniera molto, molto asciutta, se non si tiene conto del racconto della Maddalena, che evidentemente è ampia, ma Giovanni sulla morte di Cristo mette in luce solo degli eventi che sono più significativi. Quindi Giovanni deve riportare, deve epurare da ogni forma di romanticismo i Vangeli precedenti e proiettarci direttamente nella dimensione del mistero. Che cos'è il mistero? Non è una cosa che non si può conoscere, non è una realtà oscura, eccetera. Il mistero è semplicemente il valore che gli eventi relativi alla vita di Cristo hanno sulla nostra vita. Per cui ci rendiamo conto che la vita di Cristo trascende lo spazio e il tempo e diventa vita vissuta nella vita di ciascuno di noi oggi. Questo è mistero. Mistero è che c'è la vita di un uomo che è vissuto 2000 anni fa, che è morto e che è risorto 2000 anni fa. Questa vita di quest'uomo, dopo 2000 anni, è ancora viva, continua a morire e a risorgere ancora oggi, continua a nascere ancora oggi. Questo per noi cristiani è il mistero. Poi tutte le altre cose sono mistificazioni. Dire, chiamare mistero, il mistero come realtà intima, di cui parla poi l'Apostolo Paolo, no? Perché la parola è paolina, mysterion. Mistero non è una realtà che ha a che fare con l'ignoto. Il mistero è fin troppo chiaro per i cristiani. Il mistero è che io guardo alla mia vita e vedo che la vita di Cristo sempre di più cerca di entrare nella mia vita, per cui non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E si arriva a questa dimensione di totale armonia tra la vita del Cristo e la mia vita, che è vita vera e vissuta ancora oggi. Questo per noi è il mistero. Ed è questo che Giovanni intende sottolineare nel quarto Vangelo. Non voglio dire più che Gesù è nato a Betlemme, lo sappiamo. Lo sappiamo, è nato a Betlemme, ce l'hanno detto Matteo e ce l'ha detto Luca. Era molto bello, c'erano gli angeli ed era tutta una gioia. C'erano luci, colori, tutto quello che volete voi. Se noi i presepi come li facciamo? E sono d'accordo, e va benissimo. Messo da parte il presepe, che è bellissimo e che si deve fare, si passa però alla questione misterica, che è: ma il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Per cui il Vangelo di Giovanni non comincia con un racconto di nascita, ma non per questo Giovanni non parla della nascita di Gesù Cristo. Allora, in Giovanni c'è il racconto della natività di Gesù? No, non c'è la natività, c'è il mistero dell'incarnazione. Per cui il Verbo si è fatto carne. Puliamo tutto da ogni fronzolo di tipo romantico e andiamo al sodo della questione. In un versetto vi devo dire quello che conta di tutta questa storia, perché mi sa che non l'avete capito. Non mi riferisco a voi, ma è Giovanni che si riferisce a noi. Era riferito anche a me, come Giovanni che parlava anche a me. In un versetto dobbiamo sintetizzare una verità che evidentemente si è un pochino confusa tra un bue, un asinello e una mangiatoia. E il dato romantico ha soffocato una verità che deve esplodere. E la verità che esplode al versetto 14 del prologo. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in noi. Non in mezzo a noi, ma in noi. In mezzo non è la traduzione corretta, è proprio dentro. Allora, quello era attraverso il latino, poi siamo passati a in mezzo a noi, perché era quella più... era forse una traduzione che... Perché l'incarnazione è uno scandalo, questo è il problema, l'incarnazione è uno scandalo. È il primo scandalo che apre la vicenda umana del Cristo, il fatto che la divinità si incontri con l'umanità e che l'umanità entri totalmente nel mistero della divinità e viceversa, e che i due piani del divino e dell'umano vengano completamente interrotti e totalmente aboliti nella persona di Gesù Cristo, questo è uno scandalo. E di conseguenza ogni traduzione che potesse continuare a mantenere una certa divisione tra le due realtà era ben vista. C'è un pregiudizio in è venuto ad abitare in mezzo a noi. C'è una questione. Nemmeno il latino però era così, Il latino aveva tradotto bene, è stata la traduzione italiana, perdonate, perché et habitavit in nobis, traduceva il latino, ed abitò in noi, che andava benissimo. Il problema è che in nobis per noi non va bene. Perché in nobis poi porta di nuovo a tutti i problemi della questione che non sia mai che il Verbo si è fatto carne ed è diventato ogni carne, perché poi allora non posso fare più le classificazioni. Il problema dell'incarnazione è che se il Verbo si è fatto carne, ha preso ogni carne, e poiché ha preso ogni carne, e ogni carne è carne del Verbo, cominciano i problemi. Allora, nell'idea di... che poi era l'idea che hanno mediato i padri l'hanno presa tale e quale, per loro era fondamentale, ha preso ogni carne, il Verbo ha preso ogni carne, ha preso la carne, non ha preso una carne. E il Vangelo in questo è molto preciso, perché il Verbo si è fatto carne, non si è fatto una carne, nel senso che non c'è la distinzione tra una carne nello specifico, che è la carne di Gesù Cristo, e la carne. Il Verbo si è fatto puro, senza articolo, carne, in una costruzione molto particolare. Ora, vedete che il Vangelo di Giovanni non è vero che non racconta la natività, non è vero che non parta dall'inizio della vita di Cristo, è solo che nel raccontare l'inizio della vita terrena del Cristo, Giovanni elimina, cosa abbiamo detto, il dato romantico, che è bello ma ti fa perdere in una miriade di dati, ti fa perdere ciò che conta e ciò che deve emergere. E ciò che deve emergere è che il cielo è sceso sulla terra, che deve essere la verità che deve spiccare, e che la terra è entrata nel cielo, e che non ci sono distinzioni tra cielo e terra, perché il regno dei cieli è dentro di voi, è in mezzo a voi, è qua, non è là. che è il problema che noi continuamente, cioè culturalmente abbiamo soffocato, no, questa verità, perché io devo andare in paradiso, io devo andare in cielo. No, tutte le dimensioni di movimento, per cui l'idea che il cielo è venuto in mezzo a noi non è passata. Linguisticamente non è passata. L'idea che il cielo è sceso in mezzo a noi non passa, perché se io devo andare in cielo, evidentemente non ho capito niente. Ed evidentemente Giovanni, per tale motivo, nel quarto Vangelo deve pulire un po' di dati e mettere in prima pagina, dice: guardate che non avete capito bene. Anche Luca negli Atti deve mettere in chiaro questa cosa: guardate, non avete capito bene, uomini di Galilea, perché alzate gli occhi verso il cielo? Guardate che non avete capito bene, perché non dovete alzare gli occhi in cielo, perché il cielo è sceso in mezzo a voi. Allora, in questa verità di fondo, in questo concetto di fondo, si sintetizza l'intento. Guardate, già dal primo versetto potete capire qual è l'intenzione del Vangelo di Giovanni. Puliamo e arriviamo al mistero. Che è paradossale, perché? Perché Bultmann, che è un nome noto, no, della filosofia, ma anche per l'esegesi biblica, diceva che il Vangelo di Giovanni è un Vangelo, tra virgolette, mitologico. Perché in Giovanni, il dato storico scompare quasi del tutto e resta solo l'aspetto che lui definisce mitico. Ma questa lettura di Bultmann, che poi dopo è stata messa in crisi da diversi autori, questa lettura di Bultmann non tiene in considerazione il testo del Vangelo di Giovanni. Che se il Vangelo di Giovanni, fosse un Vangelo mitico, dovrebbe tendere ad allargare e non a contenere. Che è la tendenza tipica della letteratura apocrifa, che già abbiamo visto. Ricordate gli apocrifi che leggevamo? Cosa facevano gli apocrifi? Prendevano i Vangeli canonici e allargavano. Allora trovate racconti sulla nascita di Gesù a Betlemme con il bue e l'asinello e tutti i dati più interessanti. Il protovangelo di Giacomo, mi pare che insieme lo vedemmo quando abbiamo fatto gli apocrifi, qualche passaggio forse, probabilmente. Allora, gli apocrifi tendono ad allargare il contenuto storico del testo e cercano di mitologizzarlo in qualche modo con delle forme soprannaturali. Il Vangelo di Giovanni questo non lo fa. Al contrario, il Vangelo di Giovanni riduce il dato e non lo allarga, riduce il dato, lo sintetizza e lo porta direttamente al cuore del problema rispetto alla riflessione. Per cui, anche se prendiamo gli eventi del racconto, prendiamo il racconto della risurrezione di Lazzaro. Il racconto della risurrezione di Lazzaro, nella sua complessità, è un racconto che è di una concretezza immediata. Gesù disse: Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro uscì. Non ci sono fulmini, non ci sono lampi, non ci sono saette, non ci sono manifestazioni soprannaturali di tipo apocrifo. Il Vangelo di Giovanni è molto pulito da questo punto di vista. Ed è questo il paradosso. Come si può definire mitologico un contenuto che non presenta il tratto del mitologico, che uno dei tratti tipici del mitologico è l'allargamento, questo ampliamento verso il fantastico, che in Giovanni non c'è. In Giovanni non c'è. E è vero che il Vangelo di Giovanni è scarno dal punto di vista del dato storico, ma questa è anche un'altra riconferma del fatto che Giovanni non prende le tendenze degli apocrifi, ma vuole andare al punto della situazione. Vuole fare il punto. Perché tra i dati dei sinottici avete perso l'essenziale. Allora Giovanni deve ridimensionare la tendenza lucana in qualche modo, perché se vi ricordate il prologo di Luca è un po' particolare. Il prologo di Luca è un po' particolare, ve lo leggo. Non il prologo di Giovanni, ma il prologo di Luca. Solo per farvi vedere in che termini Giovanni deve compensare. Luca scrive... Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Nel prologo di Luca, l'attenzione sulla ricerca storica degli avvenimenti attraverso un'accurata sintesi in un resoconto che lui dice ordinato rispetto a quelli che erano venuti prima, che erano disordinati. Noi sappiamo che Marco e Matteo vengono prima perché sono disordinati, e ce lo dice Luca. Nel resoconto Marco non è ordinato e nemmeno Matteo. Luca è il primo che cerca di mettere ordine tra i fatti, e quindi in Luca trovate più o meno dei viaggi di Gesù ben organizzati, quindi si era riferito ad un'agenzia di viaggi buona, Alpitour. Non c'è più, è finita, non era troppo buona. Allora, Gesù fa degli spostamenti ordinati e li fa in tempi determinati. Questo è Luca. Se prendete Marco, fate avanti e indietro con la matita sulla cartina geografica, perché non capite bene gli spostamenti, anche dell'ordine di 70 km al giorno. Ora è vero che è Gesù, voi avete ragione, quello è Gesù, ma Gesù appresso a lui aveva degli uomini. Di conseguenza, per Pietro farsi 70 km in un giorno sarebbe stata un'operazione complicata. Già erano stati divinità, ognuno sulla propria nuvola, ecco. Allora, già immaginare gli spostamenti, già immaginare la corsa di Pietro al sepolcro nel giorno della risurrezione, per Pietro deve essere stata una faticata, evidentemente. Il discepolo amato arrivò per primo, Pietro arrivò dopo perché era più pesante. Ma al di là di questo dato dell'ordine cronologico, al di là dell'ordine cronologico, no, che Luca cerca di dare, evidentemente all'interno delle comunità cristiane si è sviluppata una tendenza che Giovanni deve arginare. E qual è la tendenza? È fare quello che ha fatto Luca. E quello che ha fatto Luca porterà dopo Luca allo sviluppo di tante tradizioni, perché tra le varie ricerche storiche che si vanno a fare si vanno a trovare tanti dati, e quindi cresce la quantità di dati in un contesto dove certificare e dimostrare l'autenticità del dato è molto più complesso. Allora, Giovanni deve arginare la tendenza di Luca e fissa un limite. Qual è il limite? Queste sono le verità di fondo. Queste cose, questo che vado a scrivere, non è tutto quello che ha fatto Gesù. Opposizione tra Giovanni e Luca, non tra loro direttamente, ma Giovanni deve arginare una tendenza che Luca aveva iniziato, ma che poi evidentemente qualcuno dopo di Luca aveva continuato senza limite. E infatti al capitolo 20 Giovanni che cosa scrive? Adesso vi leggo. Esattamente l'opposto del prologo di Luca. Giovanni 20, gli ultimi versetti sono l'opposto di quello che ha scritto Luca nel prologo. Ascoltate bene. Versetto 30. Gesù in capitolo 20 di Giovanni, versetto 30. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Esattamente l'opposto. Cioè, Luca che dice voglio mettere in ordine gli eventi attraverso una ricerca che dimostri la solidità della fede che hai, caro Teofilo, e Giovanni dice no, io so che c'è tanta altra roba, ma non scrivo tutto. scrivo solo ciò che è fondante per la salvezza nel nome di Gesù. Quindi non scrivo tutto, ma solo ciò che è fondante perché vi salviate nel nome di Gesù Cristo. È chiaro che c'è una tendenza diversa. Vedete l'evoluzione della comunità, per cui i Vangeli non vanno letti singolarmente, ma bisogna sempre fare una lettura che sia quantomeno sinottica, ma sinottica in senso ampio. Perché prologo di Luca, cerco attentamente. Giovanni dice, basta cercare attentamente, perché qua andiamo a finire che non si capisce, tra tutta questa ricerca, non si capisce quello che conta. E quindi cadiamo nel rischio che Gesù assegnava, attribuiva all'Antico Testamento. Qual era il rischio nell'interpretazione dell'Antico Testamento? È che per cercare le pagliuzze avete perso l'essenziale. E allora quando chiedono a Gesù quali siano i comandamenti più importanti, Gesù in una miriade di comandamenti va a pescare ciò che conta. E Giovanni fa la stessa cosa dicendo, guardate che in una miriade di dati bisogna andare a vedere quello che conta. Allora, Gesù è nato a Betlemme? Sì. Quando è nato? Non lo so in che giorno Gesù è nato. Penso che questo non sia più uno scandalo per nessuno, no? Anche se i testimoni di Geova su questo beccano proprio subito il giorno di Natale. Noi lo sappiamo quando è nato Gesù. Non l'abbiamo mai saputo, né c'è mai stata pretesa di dire Gesù è nato il 25 dicembre. Questo ad oggi non è mai stata una verità di fede. Il 25 dicembre si è celebrato il Natale del Signore, ma mai si è detto che Gesù fosse nato il 25 dicembre. Neanche prima del Concilio Vaticano II, pensate un po', nemmeno negli inizi della Chiesa, Gesù è nato il 25 dicembre. Né tantomeno si è mai detto che l'annunciazione è avvenuta il 25 marzo. Non si è mai detto è avvenuta il 25 marzo. Si celebra il mistero dell'annunciazione il 25 marzo. Ma la questione è misterica, non è storica. Che cosa significa? Esattamente, hanno fatto i conti. È chiaro che c'è un conteggio. Ma a partire dall'annunciazione. Però non c'è mai stata l'idea di fondo di dire Gesù è nato esattamente di 9 mesi. La Madonna aveva una precisione che era proprio Gesù è nato di 9 mesi precisi. Noi lo sappiamo, può darsi che Gesù sia settimino. I Vangeli forse ce l'avrebbero comunicato, ma perché era un dato particolare, però noi non lo sappiamo. Qual è il problema? Non è un problema. Perché la questione che abbiamo imparato da Giovanni è a comprendere che l'evento è accaduto e che ci sono pochi eventi che per noi sono fondanti. Sono pochi gli eventi fondanti, che non devono essere toccati. E Giovanni ci dice, questi sono i segni che io vi porto, che per voi sono fondativi e che non si toccano, nel senso che questi segni sono fondanti per quella che è la vostra fede. Poi allarghiamoci commentando questo che è il fondamento, ma è questo quello che conta e non altro. Allora, visto che noi diciamo che la Chiesa Cattolica nello specifico, insieme alla Chiesa Ortodossa nello specifico, eccetera, la Chiesa fondamentalmente è una Chiesa di impostazione giovannea. Che cosa intendiamo dire che è una chiesa giovannea? Perché noi non siamo chiesa paolina, per esempio. Non siamo paolina. Sto per finire 2 minuti. Noi quando diciamo che la nostra chiesa è giovannea, intendiamo dire che la nostra chiesa da Giovanni ha imparato proprio questo. Non l'ossessione dell'evento, ma la celebrazione del mistero. Allora celebriamo non l'ossessione per l'evento, ma la celebrazione del mistero. Cosa significa non l'ossessione dell'evento? Scegliamo una data, il 25 dicembre. E perché scegliamo il 25 dicembre? Lo vediamo dopo. È perché la luce brilla tra le tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. È chiaro che c'è una data simbolica che riflette un evento naturale, va bene? Riflette un evento naturale, che però non è il solstizio che festeggiavano i romani, ma anche questa cosa qua.
non lo festeggiavano solo i romani, pure gli ebrei festeggiavano il solstizio. Questa è una festa umana, è una festa umana, non è una festa romana, né una festa greca, eccetera. Perché qualcuno dice, no, quelli cristiani poi l'hanno preso dal paganesimo, i cristiani l'hanno preso dall'umanità, perché il solstizio d'inverno era una festa umana da sempre, pure gli ebrei la celebravano. Allora, quindi non è il problema perché si sceglie il 25 dicembre, è perché noi non siamo ossessionati dall'evento, a noi interessa celebrare il mistero. E il mistero non ha un giorno, ma scegliamo un giorno per cui tutta la cristianità possa celebrare questo mistero, e questo giorno lo associamo ad un evento naturale, ma che non è una cosa brutta però, perché la natura è opera di Dio, e quindi l'idea di associare una festività ad un evento solstiziale non è una questione problematica. Al contrario, no? Se la natura è il luogo in cui Dio si è rivelato per la prima volta e noi l'abbiamo conosciuto, evidentemente questo non è un problema. Allora non siamo più ossessionati dagli eventi, ma siamo attenti ai misteri. E il mistero che cos'è? Non è una cosa che non si può conoscere, ma è il valore che quell'evento acquisisce nella mia vita di oggi. Ed è quello che io celebro nel Natale. Gesù è nato, tanti auguri a Gesù. Facciamo tutte quante le dovute cose romantiche, cuoricini, stelline, tutto quello che si vuole. Ma in una miriade di segni non si perde il mistero. Il mistero è che il Verbo si è fatto carne. È questo che Giovanni ci ha insegnato e lo abbiamo imparato da Giovanni. Da ognuno dei padri abbiamo imparato qualcosa di fondante che ancora portiamo dietro. La comunità di Giovanni ci ha insegnato a guardare a ciò che è essenziale. La comunità di Luca ci aveva insegnato l'equilibrio di chi deve dire bisogna fare ricerca storica, quindi non devi prendere tutto per oro colato. C'è un'attenzione storica che bisogna tenere. Però questa attenzione storica va equilibrata col senso di chi è in grado di comprendere ciò che conta all'interno di questa ricerca. Perché un riferimento c'è, ed è questo che io vi do. Molte altre cose sono state dette, molte altre cose Gesù ha fatto, ma io vi racconto queste, che sono il riferimento essenziale. Quindi è chiaro, sì, il passaggio al concetto del mistero. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del mistero, non è un Vangelo mitologico. Fa un'epurazione del dato storico, paradossale ma è quello che fa, perché deve mettere in luce l'aspetto misterico, quello che la nascita di Gesù significa per te uomo del 100 dopo Cristo, per te uomo del 2000. E per questo il Vangelo di Giovanni è da sempre anche il Vangelo più amato, è inevitabile. È più amato perché, com'è bello, è romantico il Verbo. Dove sta il romanticismo in Giovanni? Il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ma è più romantica la grotta e i pastori. Qua non c'è nessun romanticismo. È proprio così, è anche così crudo, il Verbo si è fatto carne. È più bello dire che si è fatto bambinello. Era un bambino, roseo e paffuto. Bello, ricciolino e biondo. Cosa? No, hai ragione. No, però è più bella l'idea, no? È più chiaramente rappresentativa l'immagine dei magi che vanno alla grotta, che portano i doni e che trovano Gesù seduto sulle gambe della madre, eccetera, rispetto all'immagine così cruda di un Verbo che si fa carne. È chiaro che la mediazione del racconto rende, no, l'atmosfera, che è bellissima e che è vera, ma non è quello che conta. All'interno dell'atmosfera natalizia della grotta di Betlemme, quello che contava era che il Verbo si è fatto carne. Va bene, continuiamo dopo. Hai sentito?